dall'inizio del Vangelo di Marco arriviamo fino a questo capitolo 4, dove appunto la crisi in qualche modo diventa eclatante. Dopo i primi grandi successi che richiamano una folla sempre crescente, nel ministero di Gesù c'è stato questo momento di crisi. Vi invito sempre, proprio perché si tratta anche di riflettere a partire da questa icona biblica del regno e di come Gesù lo presenta, a pensare in cuor vostro e a fare subito, direi, una sinossi, un avvicinare, cioè, questa icona con quella che è la vita nostra, la vita delle nostre comunità, la nostra vita di operatori pastorali, di annunciatori del Vangelo, perché immediatamente, credo, si può cogliere il legame che corre tra queste due realtà. Arrivati a questo punto del ministero della vita di Gesù, si presenta per Gesù stesso un momento di crisi, una crescente difficoltà. Questo significa che se per Gesù stesso, per la Chiesa primitiva e per ogni generazione c'è in fondo sempre questa realtà con la quale commisurarsi, già un primo, come dire, tratto importante è questo: noi non possiamo presumere di non stare e di non vivere e di non rispondere alla crisi. Sarebbe comica la questione se noi ci pensassimo in qualche modo come messi da parte da questa crisi. Una certa difficoltà, innanzitutto, cito velocemente tanto per contestualizzare quale crisi personale Gesù sta vivendo. I rapporti con i suoi compaesani, capitolo 6 di Marco, vengono ricordati 6, 3 e seguenti. Gesù che è respinto dai nazaretani perché si scandalizzano di lui. Ma questo scandalo si allarga immediatamente, non vale soltanto per Nazareth, e al capitolo 8, il versetto 12, Gesù dice, c'è una sottolineatura anche nel greco che è abbastanza vistosa, ha una reazione particolare: gemendo nel suo spirito disse, perché questa generazione chiede un segno? Tra l'altro tanti i segni che erano stati posti. In verità vi dico, non le sarà dato nessun segno. E se ne andò al di là del lago. E quindi ci sono tanti piccoli elementi. Il Vangelo di Marco è cortissimo, si legge agevolmente in 2 ore, è una catechesi, direi, molto stringata, ma lo spazio che riveste questo capitolo 4, con queste espressioni di Gesù, come dire, disseminate lungo la catechesi che è il Vangelo di Marco, fa comprendere qual è la situazione crisi che Gesù stesso, con la quale Gesù stesso deve misurarsi. Gesù non viene capito e Gesù capisce di non essere capito. E questo, il suo messaggio non viene accolto, non soltanto non viene accolto, ma molta di questa folla, molta di questa gente abbandona Gesù. Gesù rimane come allibito da questa realtà. Sta annunciando una cosa che è di una bellezza unica, e l'irruzione dell'amore gratuito di Dio dentro la storia, soprattutto per i non virtuosi, per i piccoli, per coloro che non possono presentare credenziali importanti davanti a Dio. E Gesù rimane senza parole perché piano piano si sta rendendo conto lui stesso che non interessa loro nulla o quasi nulla della sua persona, quanto qualche cosa di questi segni misteriosi che lui può porre. E voi capite che questo in fondo è un trauma affettivo, perché in fondo come per ogni realtà, per ogni persona che in qualche modo viene usata per altro e non per se stessa, non viene accolta nella sua verità, ma viene usata perché ha questo potere, ha questa possibilità di intervento, ha quest'altra realtà che può mettere a mia disposizione, questo è uno scacco affettivo. Gesù lo vive, nel cuore del suo ministero vive questa realtà. Non essere compreso, essere in qualche modo usato. Gli apostoli non sono in una dimensione migliore della folla, anche loro vivono questa realtà di non comprensione, e tant'è vero che al capitolo 8, versetti 17 e 21, Gesù, rivolgendosi loro, dice: ma neppure voi capite? Non intendete? Siete accecati? Non avete più nella mente quando spezzai i cinque pani per i 5.000 uomini? Quante ceste piene di pezzi ne portaste via? Ancora non intendete? Gesù fa fare loro memoria di un gesto che era freschissimo, che è freschissimo nella catechesi di Marco, eppure questa realtà fa sparire la folla e gli stessi discepoli, che in qualche modo mettono profondamente in crisi il loro stare con Gesù. Non è bastato per risvegliare l'attenzione sulla sua persona. Si è risvegliato soltanto la possibilità di essere sfamati e la possibilità di segni eclatanti. È come quando noi abbiamo qualche amico che per qualche motivo è importante, e in qualche modo sentirsi nel suo cono di luce, come dire, ci fa sentire importanti anche noi, però forse con questa non piena attenzione alla persona. Ecco, nel cuore della crisi galilaica c'è subito detto questo mistero. Il regno, in fondo, è una relazione con la persona del Signore Gesù. Si può stare dentro la storia e si può dare risposta a situazioni del tutto difficili nella misura in cui c'è questa relazione con la persona del Signore. E allora soltanto usufruire dei pani, usufruire dei segni, usufruire in qualche modo, pensate quando qualcheduno che non è della cerchia stretta di Gesù compie nel nome di Gesù, e lo può fare perché Gesù lo dice, qualche segno importante, i discepoli che riferiscono questo a Gesù dicono a Gesù: noi gliel'abbiamo impedito. E chi ve l'ha detto di impedirlo? Chi ve l'ha detto di impedirlo? E questa esclusività, questa gente che in fondo vuole questo possesso sulla persona di Gesù, o meglio su alcuni fattori più eclatanti della persona di Gesù. Cosa significa allora? Significa, è subito detto, capitolo 4 del Vangelo di Marco, il Vangelo che noi sappiamo essere il Vangelo, il primo dei Vangeli per quanto riguarda il cammino discepolare, quindi il Vangelo, direi, l'ABC della relazione con la persona del Signore Gesù. Gesù non passa di trionfo in trionfo nel suo ministero, ma piuttosto, dopo questa prima grande ondata di entusiasmo, che è segnalata molto bene al versetto 7 del capitolo 3, si dice che c'è questo entusiasmo, questa molta folla, questa massa di gente. Gradatamente questo entusiasmo va scemando per tutta questa serie di motivi, ma tutti tutti uniti fondamentalmente in uno. La disattenzione di questa larga e variegata comunità alla persona del Signore. A partire dai più vicini, li chiamò perché stessero con lui, i dodici, quindi con un'intimità unica, al corpo più ampio della comunità discepolare fino alle folle. Da diverse espressioni che noi troviamo sulla bocca di Gesù, che sono appunto riportate nel Vangelo di Marco, c'è molta gente che lo segue, ma se possiamo usare un'espressione, questa gente non è della qualità per la quale è possibile essere contenti da parte di Gesù, ma da parte di chiunque, per il semplice fatto che il motivo di fondo non è la persona di Gesù. Direi, se declinate subito, beh, qui si può fare poi nei laboratori, il fatto di pensare i destinatari dell'annuncio, un oratorio, catechesi, tutto quello che è la vita ecclesiale con questa caratteristica, cioè la qualità della gente che in fondo non è sempre adatta, e questo è un termine importante perché tornerà nella conclusione di questa riflessione sul capitolo 4, c'è tuttavia il fatto che questa qualità la comunità stessa deve in qualche modo arrivare, pensare, sospingere. La grande fatica dell'annuncio è creare in fondo, intorno alla persona di Gesù, gente di qualità, con questa qualità particolare, risvegliare l'attenzione verso la persona di Gesù, verso le persone. Voi pensate tutto il discorso dei riti, tutto il discorso del culto, tutto il discorso della vita della Chiesa, quando in fondo non c'è una vera attenzione alla persona di Gesù e alle persone. Quanto tutto il discorso dell'annuncio evangelico, della testimonianza, diventa una cosa estremamente risibile. Gesù allora dice che, non è evidentemente un giudizio di valore morale, ma Gesù dice che moltissimi di quelli che lo stanno seguendo gli stanno andando dietro per motivi esteriori, per motivi secondari, non per quel motivo di fondo che è appunto la sua persona. Ecco perché l'insistenza, l'abbiamo sentito anche al capitolo 4, versetto 9, chi ha orecchi per intendere, ascolti. Proprio perché è gente che in fondo vede senza voler comprendere, si ferma semplicemente a quelle 12 ceste rimaste piene, dove può continuare a mangiare. Si ferma di fronte a il segno, e invece ogni segno, noi lo sappiamo, proprio perché è segno, il segno rimanda ad altro. Quando il segno cattura l'attenzione, evidentemente c'è qualche cosa che non funziona. Pensate ai segni liturgici, quando catturano tutta l'attenzione e non ci rimandano oltre. O guardando il look di una persona, come i capelli, come i calzoni, come i vestiti, noi catturati da questa cosa qui non riusciamo ad andare oltre questo. Quante etichette che non permettono poi alla fine che ci sia relazione. Ma se non c'è relazione non c'è vita. Se non c'è relazione non c'è vita cristiana, non c'è comunità cristiana. Allora questa crisi, perché Gesù fa fatica a far comprendere quello che porta in cuore, a far comprendere il suo messaggio. La gente che viene attirata da questi gesti, da questi segni, certo eclatanti, ma che Gesù non pone in fondo, perché Gesù non aspetta. Una volta che fa il gesto, quello del pane, quello della risurrezione, quello della vista donata, quello dei zoppi che camminano, non è che si aspetti, guardate come sono bravo, guardate che cosa ho fatto. Non c'è mai questo atteggiamento di Gesù. Gesù pone il segno per risvegliare un'attenzione nei riguardi della gratuità dell'amore del Padre, che si dice attraverso di Lui. Quindi ogni qualvolta Gesù pone con questa motivazione i gesti, e alla fine si ritrova ancora una volta invece persone che cercano semplicemente la periferia, si fermano alla periferia, si fermano alla corteccia del gesto, è chiaro che questo amareggia profondamente Gesù. Il testo usa parole molto, molto dure. Molti allora si tirano indietro quando Gesù fa questo tipo di discorso, espressione che viene sottolineata al capitolo 7, versetto 6: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Direi potrebbe essere una caratteristica anche delle nostre comunità cristiane. È una caratteristica della nostra vita discepolare. Questo Gesù sempre in bocca, questo Gesù fritto e rifritto, questo modo costante di invocare il suo nome, e poi parlando in termini appunto di relazione, si ferma effettivamente alle labbra. E la persona di Gesù non incide minimamente nelle scelte affettive, relazionali, economiche, sociali, politiche, culturali. Affermazioni ancora, direi, più ampie, che si riferiscono a tanti altri uditori, sono disseminate lungo il Vangelo, per esempio in 9:19: o generazioni incredule, fino a quando sarò presso di voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Gesù usa termini molto forti, proprio perché rimane, come dire, quasi una tramvata che arriva su Gesù. Perché? Perché questi gesti sono posti per risvegliare, e l'atteggiamento di fondo, Gesù se ne renderà conto, invece è così distante che questi restano catturati dalla carrozzeria, restano catturati dall'eclatanza del segno, ma non vanno lì dove invece è la sorgente del segno stesso. A partire allora dalla fine del capitolo 3 nel Vangelo di Marco c'è questo declino del prestigio personale di Gesù presso la folla, presso i dodici, presso i discepoli. Gesù che viene gradualmente, c'è un po' di freddo prima, poi gradualmente viene contestato, viene respinto, e già, pensiamo, siamo soltanto al capitolo 3, versetto 6 del Vangelo di Marco, da parte dei farisei c'è già la decisione di farlo fuori. È già detto al capitolo 3, versetto 6. Questo atteggiamento poi dei farisei si allarga in mezzo a tutta la gente fino a diventare una opposizione completa, opposizione che Gesù quantificherà al capitolo 12 nella parabola appunto dei vignaioli, e Gesù parla di sé come pietra che è stata respinta dai costruttori, che viene scartata dai costruttori, una pietra che non serve a niente, cioè la sua vita che non serve a niente. Questa vita che va in fondo da questo punto, dal capitolo 3, va di insuccesso in insuccesso, ha tutto attaccato in successo, quindi va di fallimento in fallimento, a guardare da quelli che sono i nostri criteri, che si quantificherà poi al capitolo 15, versetti 14-15, quando Pilato chiederà cosa ha fatto di male questo uomo e la gente, sempre più forte, urlerà crocifiggilo, senza dare risposta che cosa, al che cosa ha fatto di male. Non risponde, la gente risponde semplicemente con crocifiggilo. C'è proprio, come dire, una presa di posizione di questa folla che ormai è arrivata a questa dimensione. Allora, il Vangelo di Marco, diciamo che non tace per niente che nella vita di Gesù, dopo questo primo grande momento di entusiasmo e di successo, la sua persona deve in qualche modo contrastare con tutto questo armamentario, diciamo, di diffidenza crescente, con un distacco e con un allontanamento di molte persone, sempre più numerose, fino ad essere completamente respinto. Leggere questa pagina nella sua, come dire, attualità, la parola di Dio noi la leggiamo sempre perché diventi lampada per il nostro cammino, luce per l'oggi, non è un'archeologia testuale. La Chiesa non legge mai la parola di Dio per fare archeologia testuale, quanto piuttosto perché i suoi vissuti, che sono anche vissuti di mondanità, che sono vissuti che respingono questa pietra angolare, sono vissuti che in qualche modo sono invischiati con criteri che sono appunto di piena mondanità, anche noi allora comprendiamo qual è forse già l'atteggiamento detto in queste pagine qui. Questa esperienza i dodici la condividono a partire dal giorno dove con molto entusiasmo dicono di voler stare con Gesù, e anche essi invece partecipano in maniera dolorosa alla crisi che Gesù stesso sta vivendo, restano sconcertati. Ecco perché questo capitolo diventa importante per poter dare una risposta a quel momento storico, che è il nostro momento storico, che da questo punto di vista continua ad essere un momento scandalizzato. Se noi ci pensiamo bene, quando guardiamo il Vangelo, quando guardiamo la persona di Gesù, quando guardiamo la comunità cristiana, anche quando, come dire, non nelle sue estreme povertà, diciamo, di non testimonianza, ma anche quando è all'apice della sua credibilità, ci domandiamo: ma perché non c'è nessuna incidenza? La grande domanda che pone in crisi i dodici, il corpo discepolare, le folle. E Gesù dà una risposta appunto attraverso quelle tre parabole. Pensate Pietro, al capitolo 8, versetto 32, che incomincia, chiama Gesù e rimprovera Gesù. Lo fa in un modo, direi, abbastanza diplomatico. Lì forse nasce la diplomazia della Santa Sede. Questo è il primo tratto che abbiamo di vita diplomatica. Lo chiama e Gesù ha appena detto che deve andare a Gerusalemme, deve dare la vita, non c'è altro da fare. Per far comprendere la gratuità dell'amore di Dio per tutti, Gesù dice: io devo andare a Gerusalemme, lì mi uccideranno. Pietro lo chiama in disparte e gli dice: Signore, se tu dici una cosa del genere è un disastro. Ma Pietro cosa sta pensando? Pietro è stato appena fatto luogotenente di questa istituzione. Dice: se tu dici una cosa del genere e tu vai a morire, E io dove mi appiccico? Qual è il mio status? Dove vado a finire io se tu fai una cosa del genere? E Gesù dice: senti, se tu vuoi capire qualche cosa di me, mettiti dietro di me, non metterti diabolicamente, non metterti trasversalmente, ma cammina dietro a me, allora capirai di te e di me, se non capirai niente. Se vuoi fare un'altra strada, non potrai capirmi. Pietro non capisce il senso delle cose che accadono, anche lui è assorbito da questa crisi, e lo fa appunto presentando lui e tutti gli altri apostoli questa espressione: no, così tu non puoi dire una cosa del genere, così non va. Noi non ti abbiamo seguito per andare verso Gerusalemme e accompagnarti al funerale. Le aspettative che Pietro ha sono aspettative marcatamente mondane. Pietro capirà quando? Non capirà se non quando, incrociando lo sguardo di Gesù che sta andando verso il Calvario, comprenderà che Gesù sta dando se stesso per Pietro e per gli altri. Quando Pietro dice "io darò la vita per te", non sta dicendo una bugia. La convinzione di Pietro è che la cosa grande è lui, Pietro, che la deve fare per Gesù. Tutto è così in Pietro. E invece si renderà conto in quello sguardo che è Gesù che sta facendo la cosa grande, sta andando a dare la vita gratuitamente per lui. Se questa è la crisi con la quale Gesù stesso deve misurarsi, c'è anche un'altra faccia della medaglia. Dicevo, il Vangelo di Marco è il Vangelo appunto per il catecumeno, questo libretto dell'ABC del seguire Gesù. Ed è importante ricordarlo qui, qual era probabilmente la situazione dei lettori, già dei lettori di questo libretto che noi chiamiamo il Vangelo di Marco. Colui che accoglie questo annuncio, il catecumeno appunto, colui che incomincia la sua sequela nella Chiesa primitiva, avendo risposto probabilmente con la medesima generosità, con la medesima larghezza, con la medesima disponibilità dei dodici, delle folle, dei discepoli, ad un certo punto ci sono, anche per il catecumeno, e noi leggiamo queste realtà proprio in trasparenza, è traslucida, è non detto, ma si capisce perfettamente cosa vive la comunità che accoglie il Vangelo di Marco. E pensare qual è la situazione del catecumeno nel mondo, che è un mondo interamente pagano. Beh, direi forse qui ci riavviciniamo, essendo finito, come dire, l'economia della cristianità, e probabilmente siamo entrati in una economia dove la cristianità non è più cristianità di massa e non è più determinante, anzi non è per niente determinante a livelli, diciamo, di grandi istituzioni, e forse grazie a Dio anche non è così pesante, nel senso che se era molto pesante forse in qualche momento storico è perché aveva qualche cosa da, se non è pesante vuol dire che c'è da purificare l'atteggiamento ecclesiale. E allora, dentro un mondo pagano che è ricco di tutta una sua tradizione, non possiamo parlare del paganesimo, una tradizione culturale, politica, economica, voi capite che il catecumeno, dentro questo contesto di paganità, deve fare i conti con delle realtà che sono di altissimo peso. di valore, ma certamente di altissimo peso, una struttura sociale molto ben compaginata. Voi pensate se questo che vive il catecumeno della Chiesa primitiva, in qualche modo, mutatis mutandis, cioè cambiando le cose che bisogna cambiare, non si attagli anche a questo nostro momento storico. Voi pensate il rapporto fede-scienza, quanto indispensabile sia e quanto delicato è, con delle mistificazioni incredibili, quando ad altissimo livello, per esempio, si parla dei primi capitoli della Genesi come di una grande panzana, perché la creazione e il mondo non è stato attivato così. Certo che no, scientificamente, certo che no. Sapienzialmente, è una riflessione sapienziale poetica, ma certamente non scientifica. Ma capite le mistificazioni che ci possono, non soltanto, questo è un, diciamo, un esempio eclatante, ma tutto il mondo, diciamo, dell'antropologia, tutto il mondo del profondo, della persona umana, è chiaro che la Bibbia ne parla in determinati modi, e la realtà, gli studi, la riflessione ci permette, grazie a Dio, tante altre scoperte. E cosa vive allora il catecumeno che entra in questo conflitto con questo mondo ricco, con questo mondo che, non, pur non essendo cristiano, ha una valenza secolare e quindi ha partorito cultura, ha partorito strutture, ha partorito cioè una vita. Cosa prova il catecumeno? In fondo la domanda di fondo è proprio questa: perché così pochi credono, perché così pochi si convertono? Dentro una situazione dove l'Evangelo è vincente, perché è parola salvifica, tuttavia il catecumeno si trova di fronte a questa realtà, in un mondo pluriforme come quello pagano, in un mondo, non lo chiamo pagano, ma certamente pluriforme come quello che noi stiamo vivendo noi in questo momento, abbiamo le medesime caratteristiche, e come comunità ci viene immediatamente in cuore la non incidenza, dimenticando una cosa molto importante, che Gesù chiama i suoi piccolo gregge. È l'identificazione che Gesù dà. Quindi Gesù non ha in mente di fare adunate oceaniche, non ce l'ha. E già questo, voi capite, è un atteggiamento. Fare memoria di come Gesù chiama i discepoli, come Gesù chiama noi, è estremamente importante, per non trovarsi poi a correre per vie che non sono assolutamente vie che Gesù ha percorso e che vuole o vorrebbe che noi percorriamo. Pensate anche l'altra grande domanda, credo con grande amarezza, con grande sgomento, si fanno gli ebrei che si convertono al Vangelo, gli ebrei che accolgono il Vangelo, perché il popolo non ha accettato questa parola che si è concretizzata in un modo così evidente e così luminoso. Quindi i cristiani che vengono dal paganesimo e si confrontano con il paganesimo, i cristiani che vengono dal popolo ebraico e che nei riguardi del popolo ebraico si fanno la medesima domanda: perché non c'è una conversione di massa? È la grande domanda di tutta la Chiesa che proviene dal mondo ebraico, o ancora di più, che sarà la grande domanda paolina: perché un Messia crocifisso? Ecco, queste, diciamo, queste, queste grandi domande che si pone il catecumeno che riceve, aderisce al Vangelo e contemporaneamente deve commisurarsi con questa realtà del tutto particolare. Direi che il filo d'oro della domanda è proprio questo qui, perché la parola di Dio non sconvolge immediatamente, e sottolineerei immediatamente, il mondo, perché non lo trasforma subito. Capita in qualcheduno che questo avvenga, in molti, ma non è automatico. La risposta che Gesù darà attraverso le tre parabole si concretizzerà, come vediamo immediatamente, proprio qui. C'è allora questa gente che ha a che fare con la persona di Gesù, che ha un'incidenza eclatante, e d'altra parte coloro che sono con lui si fanno immediatamente la domanda: perché non immediatamente invece tutti? Voi pensate quanto è emblematico, l'anno scorso mi pare ci siamo soffermati su questo, su un testo della Passione. Quando Gesù muore, secondo, come dire, pensatevi di fronte alla croce, se fosse capitato a noi, le tipologie che passano sotto la croce, ricordavo l'anno scorso, tutte quante in fondo dicono a Gesù: se scendi, noi ti diamo credibilità. Se tu non puoi salvare te stesso, dunque non puoi essere il re di Israele. Allora, passando anche noi davanti alla croce, forse non con questa terminologia, ma con altre forme, forse avremmo detto: ma Signore benedetto, se proprio non vuoi scendere dalla croce, ma almeno stacca una mano, fai saltare un chiodo, fai vedere che hai potere. Che cosa rifiuta Gesù all'inizio del suo ministero? La proposta diabolica, che vuole far saltare invece la sua struttura simbolica, dove diabolico e simbolico sono due realtà. Il diabolico è la lacerazione e la divisione, il simbolico è la sua realtà di totalmente figlio del Padre, totalmente figlio dell'uomo. Quello che il maligno in fondo presenta a Gesù, dice sottilmente: fregatene dell'umano, tu hai il potere, godine tu. È quello che Gesù non farà mai, neanche quando lì sulla croce, con una mano che si fosse staccata, tutti forse si sarebbero inginocchiati, se poi ci fosse stata soprattutto questo buio e in questo gesto la voce del Padre che ad un certo punto dice: beh, forse siete andati un po' troppo avanti nel gioco, adesso vi faccio vedere io chi comanda. Ecco, tutto questo non è avvenuto, non poteva avvenire, per il semplice fatto che il dirsi di Dio si è fatto e si è detto nella vulnerabilità. Colui che è potere, non che ha potere, colui che è potere non usa il potere. Ma colui che è potere si dà, chi lo vuole accogliere lo accoglie, ma senza nessuna prova, dove, come dire, si sottolinea: guarda che il potere è nelle mie mani. Invece perfettamente il contrario. La nostra crisi, la crisi di Gesù, la crisi del catecumeno, la crisi di ogni generazione che deve commisurarsi con questo mistero del regno, e quindi con tutte quelle aspettative del nostro discepolato che in qualche modo devono cadere, devono frantumarsi perché nasca altro. Questa gente che, come noi, come i discepoli o come la gente che sente Gesù camminare per le vie del lago, chiamare per stare con lui, e abbiamo ascoltato in qualche modo questa parola misteriosa, questa parola affascinante. Io credo che il fatto di soffermarsi richiamando la prova di Gesù, la prova del catecumeno che viene dalla gentilità, cioè che viene dal paganesimo nei confronti del paganesimo, e del catecumeno che viene dalla circoncisione, dal mondo ebraico, ha a che fare e può dire una parola significativa anche su questo nostro momento storico. Coloro che erano con Gesù e noi che siamo con il Signore. Pensate le domande che ho tirato fuori con quella filo conduttore, come in qualche modo si possono benissimo attagliare alla nostra storia personale, alla storia delle nostre comunità. Perché l'amicizia con Dio non mi cambia, non mi fa migliore. Pensate quanto tempo a volte ascoltare la parola, tanti anni di vita ministeriale, di vita matrimoniale, di vita comunitaria anche significativa, di impegno, eccetera, eccetera, eppure sono sempre lo stesso, sempre i piccoli o grandi difetti che si ripresentano con una puntualità esacerbante, tutta quella realtà, anche quando ho molta voglia di voltare pagina e non ci riesco. Non ci riesco. Allora voi capite che queste domande sono le medesime domande. Quelle domande sono queste stesse domande. E allora mi sembra sempre di essere quasi agli inizi del discepolato. Pur dopo tanto tempo, dopo tanti anni, devo fare questo consunto e dire sì, sono proprio agli inizi. Perché la parola di Dio non ci ha trasformato? Perché? E poi guardando intorno, oltre che a questo fatto personale, dove mi pongo questo tipo di domanda che tocca i miei vissuti, è l'altra grande domanda guardando intorno, perché il Vangelo non cambia il mondo? È una forza prorompente. Ogni qualvolta gli si dà credito avvengono miracoli reali. Noi lo sappiamo per le poche o molte volte che abbiamo dato credito al Vangelo e lo abbiamo vissuto. Ma perché il Vangelo non cambia immediatamente il mondo? Perché così poco frutto in un lavoro apostolico talvolta molto intenso, tanta fatica, tanta preparazione, tanta serietà? Perché tanta poca risposta? Perché il nostro messaggio non è attraente? Perché non attiva una immediata, entusiastica risposta? Queste sono le domande che si fa ogni credente serio, che si fa ogni comunità, che si fa ogni annunciatore del Vangelo. Perché, per esempio, pastoralmente non è possibile programmare in modo da vedere una risposta veloce, una risposta immediata e ben consolidata, e questo ci possa permettere di fare un altro programma ancora più sostanzioso? Perché questo non è possibile fatto? Pensando a risposte evangeliche ancora migliori di quelle che sono state date. O pensate ancora altre domande che ci poniamo in presa diretta. Perché la sofferenza? Perché il dolore, quello innocente, anche quello non innocente? Perché questa morte, per esempio quando capita che viene stroncata una persona buona, capace, che forse nel campo della testimonianza del Vangelo avrebbe ancora da dire e da fare. Ci domandiamo: ma Signore, ma ti porti via i migliori? Come mai? Perché? Tutte collegate alla potenza divina, alla potenza della parola. Perché Dio sembra non avere bisogno di persone così. Ci facciamo questa domanda. E sembra invece tenere vicino a sé le scamorze, gente più o meno credibile, più o meno seria, più o meno coerente. Perché? Questo chi è un po' attento alla storia si pone questa domanda. E tutte situazioni nelle quali noi in fondo, allora, crisi di Gesù, crisi del catecumeno, nostra crisi, perché il regno di Dio va così? Perché non c'è una immediatezza di risposta tra potenza della parola e attuazione di questa parola? È la grande domanda, forse non l'abbiamo mai tematizzata in questo modo, ma la grande domanda alla fine da credenti è proprio questa. E ci sentiamo cretini molto spesso, non rendendoci conto che ciò che dice Gesù alla risposta di questa crisi, la sua, tanto deve dare una risposta alla sua di crisi. Il Vangelo come risposta alla crisi del catecumeno, il Vangelo come risposta a noi qui ed ora. Il capitolo, le tre parabole del capitolo 4 sono appunto la risposta a queste domande che sono centrali. Le tre parabole che hanno come protagonista innanzitutto una realtà che già di per sé subito dovrebbe metterci in allerta, e pensando che la visione delle cose nostre probabilmente è proprio da ripensare a partire dalla mentalità di Gesù, il protagonista è il seme, non il potere. Il protagonista del regno, il regno è qualificato ed è in qualche modo spiegato attraverso il seme. Ecco, tutte e tre le parabole danno una risposta da un punto di vista direi differente. Gesù dà una risposta piena, direi diversificata, a partire sempre dal medesimo piccolo seme, la risposta a questa domanda fondamentale: perché la parola di Dio non fa frutto subito, non fa frutto immediatamente, non fa frutto automaticamente dentro il mondo, non trasforma me, il mio cuore, non trasforma gli altri, non trasforma il mondo. E vediamo ancora appunto gole tagliate, imbrogli e tutto quello che abbiamo sotto gli occhi. Perché? Ecco, non mi soffermo a fare l'esegesi di tutte e tre le parabole, anche perché è semplicissima l'esegesi. Richiamo proprio a modo di risposta e di chiusura, che può poi servire per la nostra riflessione, la parabola del seminatore, la prima risposta che Gesù dà. La risposta è questa: la parola non può far frutto automaticamente. Non c'è nessun automatismo. È quello che dicevo all'inizio. Gesù chiede una relazione. Senza relazione non c'è possibilità che si accenda nulla. L'automatismo viene subito fatto saltare da Gesù. Il frutto non dipende soltanto dalla bontà della parola. Il seme è ottimo, è seme divino. Ma se il seme non viene accolto, voi pensate che cos'è il seme senza il solco? Può essere il seme più eccezionale, più direi curato, selezionato che ci possa essere, ma un seme senza solco serve a niente. Il solco è la persona umana, è il cuore dell'uomo che accoglie nella fede, questo è il solco. Questo seme buttato con un'ampiezza che è spropositata. La prima parabola dice che questo seminatore è matto. Il seme costa oggi, perché costa, non so se sapete che i semi costano molto quando si deve seminare, allora costavano ugualmente, era preziosissimo. E questa semina che è sovrabbondante ed è buttato lì dove non poteva venire fuori, spine, sassi, strada. A Dio compete che cosa? Alla Chiesa cosa compete? Semina incondizionata, non raccolta, ma semina incondizionata. Allora, nelle diverse situazioni del terreno, questo seme si modula e si rende ad ogni terreno. Certo, è vero che il terreno risponde come può rispondere. È un punto essenziale questo del mistero del regno, che non può essere, compreso con categorie di efficienza, con categorie di automatismo. È un mistero di dialogo, cioè il mistero dell'accoglienza di una persona. È una proposta, dice Gesù. È una proposta, proprio perché Dio ha pensato non manichini, non robot, ma persone fatte a sua immagine e somiglianza. Allora, il regno di Dio che va avanti attraverso questa umilissima proposta che Gesù fa, che la Chiesa fa, che io faccio come operatore pastorale, ha in sé naturalmente iscritto tutto il rischio della negligenza, della trascuranza, della non accettazione, dell'opposizione. È tutta iscritta già, tutte queste categorie sono già iscritte in questo seme buttato con questa larghezza. Cosa dice Gesù in fondo? È soltanto stando con me che voi discepoli in qualche modo potete imparare a vivere senza cadere, cioè senza scandalizzarvi, questo mistero di umiltà, di proposta, dove in questa proposta è anche possibile appunto la non accettazione, l'opposizione. Voi pensate a una relazione funziona sempre così: io amo molto una persona e questa persona può tradirmi, certo. Questa persona può pugnalarmi, questa persona può farmi del male, certo. È il rischio dell'amore, dove non c'è automatismo, ma c'è appunto questo della dialogicità. Allora, il discepolo smette di scandalizzarsi nella misura in cui, stando con Gesù, capisce che i criteri, appunto, non sono i criteri della mondanità, ma sono i criteri, appunto, non dell'automatismo, ma di questa proposta. La seconda risposta, l'altra parte della risposta con la seconda parabola, la parabola del seme che cresce da sé. Gesù vuol dire ai discepoli che temono perché questa parola potente viene respinta, dice che a suo tempo, perché ha ritmi e forza propria, a suo tempo, e questo è importante ricordarlo, a suo tempo. Quante volte noi capiamo determinate realtà dopo essere passati per lunghissimi anni di non comprensione, di opposizione, di atteggiamento, dove quella parola non ci diceva assolutamente nulla. Gesù chiede soltanto una cosa: fiducia nella sua persona, niente di più. In fondo chiede carta bianca. ai discepoli chiede solo questo. Non chiede di fare questo o di fare quest'altro, ma semplicemente, già dalla prima chiamata al lago, soltanto dare fiducia a Lui. E questo ci ricorda che noi non siamo i padroni della parola, mai. La Chiesa è serva della parola. L'annunciatore evangelico è sempre servo della parola. Ogni atteggiamento di patronato nei riguardi della parola di Dio è anti-evangelico. La terza parabola, due versetti soltanto, la parabola del granello di senape, chi è attorno a Gesù fa l'esperienza di restare piccolo gruppo, non molto sviluppato, di gente dove c'è gente intorno che non prende seriamente il maestro, la persona di Gesù. La risposta di Gesù a questo tormento della Chiesa, a questo nostro tormento anche di discepoli, è appunto la parabola del seme di senapa, piccolissimo, infinitesimale, se l'avete visto qualche volta, è un quarto di capocchia di spillo, questo seme, e fa un albero appunto enorme. Gesù, dicendo, concludendo con questa parabola, in fondo dice una cosa ai discepoli: fidatevi di me e ripensate tutti i vostri criteri da questo affidamento a me, assoluto affidamento. Qui veramente il datemi carta bianca, venitemi dietro, dove i discepoli Pietro si sognavano questo Gesù trascinatore di folle, e che Gesù invece vuole essere altra cosa, perché appunto il regno ha una struttura di proposta e una struttura dialogica. Ecco perché la crisi può essere vissuta e può essere superata, ma soltanto così, se no inevitabilmente ci si sottrae alla persona di Gesù, ci si sottrae alla comunità, perché ci si sente deficienti, perché ci si sente assolutamente inadeguati e traditi. Perché se io vado dietro a colui che dice di essere figlio di Dio, e questa è la realtà che invece mi viene data in eredità e in cambio, è evidente che allora io prendo i piedi e mi sottraggo. Ecco, queste possono essere alcune sollecitazioni dentro questa crisi, dove troviamo anche quegli elementi che forse potrebbero essere significativi per prenderla in mano: crisi personale, crisi comunitaria, direi crisi di umano, e dare invece una risposta da credenti a partire da questo, da questa risposta di Gesù raccontata, detta in triplice forma.